Eccoci, ci siamo come sempre, parte la seconda, diciamo così, la seconda ora di Maracanà dopo aver salutato Luca Calamai. Io vado a dare anche il mio saluto qui a lui, è arrivato, siamo carichi.
Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti. Eccoci
buon Maracanà anche a te, siamo carichi, è partita la prima giornata, i primi 90 minuti.
Roma scapoccia, questo è un po' il titolo al contrario, con le romane che e le altre però
le altre
sono partite alla grande.
Dai, parliamo subito, andiamo così ad allargare il parterre di questo pomeriggio. Allora parto da Niccolò Ceccarini, che c'è, il direttore di tutto mercato. Ah, perdonami, non avevo capito in cuffia. Daniele Garbo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao Daniele, ciao, ben trovato. Con noi anche Massimo Bonanni. Lunedì abbiamo la squadra che si piazza. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao Stefano, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora, vediamo, tra poco dovrebbe arrivare anche Niccolò Ceccarini, così analizziamo un po' la giornata e poi vediamo anche un po' qualche movimento di mercato, perché insomma siamo in pieno mercato e dopo la prima giornata insomma qualcuno già può trarre delle indicazioni o meno, ma ci arriviamo anche su questo. Allora facciamo una cosa, appena chiedo a Gabriele, è pronto Niccolò, mi dai tu il segnale, però partirei, aprendo diciamo così la nostra rubrica del lunedì, con questi 20 secondi che voi potete dedicare a chi volete, liberi, liberi. Allora facciamo così, comincio dallo studio, comincio da Stefano Impallomeni, i tuoi 20 secondi, vai.
Allora io parto da Federico Chiesa, che è ripartito da dove ha chiuso con un gran gol, esultato dicendo 1-1, come dire se mi arriva una palla io la butto dentro, e poi però ha rincarato la dose, l'ha toccata pianino Marco a fine partita, dicendo questo è il calcio moderno, dobbiamo essere propositivi, dobbiamo riconquistare il pallone più alti e soprattutto non bisogna rinchiuderci dentro, essere più propositivi. E poi alla fine ha aggiunto Magnanelli, che è il collaboratore tecnico della Juventus, scelto anche da Allegri, ha detto sta portando novità importanti a livello di situazioni di gioco.
È stato bene, proprio sincero proprio.
Ma viva la faccia.
Ma con il sorriso, con la tranquillità.
Ma poi ne avevamo parlato prima della vigilia della prima giornata, che serviva altro, insomma, serve altro. Non solo la Juve, ma quasi tutte le squadre che vogliono vincere, vogliono essere protagoniste.
Allora, i tuoi 20 secondi li hai dedicati a Chiesa per la sua spontaneità, per la sua sincerità proprio nel post gara, che ha messo in evidenza che questa Juve deve giocare all'attacco quest'anno. Basta tornare indietro, andiamo avanti. Vado da Daniele Garbo, i tuoi 20 secondi, Daniele.
Antonio Candreva, 36enne, ragazzo di Tor dei Cenci, ha dimostrato che la professionalità è merce rara e lui ne ha da vendere. I due gol che ha fatto ieri sono uno più bello dell'altro, se li avesse segnati Mbappé li avremmo rivisti centinaia di volte in Mondovisione. Complimenti ad Antonio Candreva, che è un esempio di professionalità.
Bene, bene, tra l'altro ragazzi, il secondo è un gol veramente molto 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 bello, lo stop e quel sonetto balistico veramente bellissimo da vedere e rivedere. C'è anche lui? E allora diamo anche il buon pomeriggio al direttore di tutto mercato web Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Ciao Nick.
Ben trovati a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato Nick. Arrivo anche da te, preparati i tuoi 20 secondi, perché prima di te però c'è Massimo Bonanni, che è molto amato da Carlo da Firenze, questo bisogna dirlo.
Ti saluta Carlo.
Ormai c'è questo rapporto di grandissima, diciamo così, amicizia. Massimo.
Allora, guarda, io sarò un po' più polemico. Io ho sempre pensato che l'assenza di Milinkovic-Savic sarebbe stata pesante. Da oggi ti dico che è pesantissima. La Lazio è un'altra squadra senza Milinkovic. E sul mercato dovranno assolutamente andare a prendere un altro giocatore che possa andare a cercare quelle caratteristiche, insomma, che in questo momento il centrocampo non ha, e la Lazio è un'altra squadra.
Però caro Bonanni, poi adesso il mercato ci dirà qualcosa a Niccolò, ma non so se lì nel mezzo si farà qualche altra mossa, vediamo. Però prima i 20 secondi di Niccolò Ceccarini, a chi li dedichi Nick?
Ma la giornata delle doppiette, no? Devo dire che è stata per ora la giornata delle doppiette: Belotti, Candreva, Lautaro, Osimhen, insomma tutti i giocatori che hanno messo la loro firma, e quindi sono contento che si siano
ripartiti i movimenti del campionato dagli attaccanti e dai gol degli attaccanti, e ce n'erano assolutamente bisogno. E poi chiudo velocemente nel dire, sono un po' preoccupato per la Lazio.
Ah, un po' preoccupato.
Però aspetta,
aspetta un attimo,
che nasconda qualche notizia e poi qualche bombetta.
Perché sei preoccupato, solo per il risultato oppure perché secondo te c'è dell'altro? Cominciamo da qui.
Perché ho visto una situazione un po', come posso dire, mi ha dato l'idea di un po' di troppo nervosismo. Cioè, si comincia il 20 di agosto con questa situazione. Ho paura che, insomma, se non si raddrizzano determinate cose, sentivo quello che diceva Massimo e condivido, al di là delle assenze, no? Voglio dire, di un giocatore come Milinkovic-Savic, però secondo me manca serenità alla Lazio in questo momento, cioè si percepisce che non c'è serenità.
Ma manca all'allenatore o manca proprio tutto il gruppo? Cioè, dov'è questa mancanza di serenità? Dove la individuate maggiormente?
Per me è generalizzata.
Generalizzata.
Non è che l'allenatore è nervoso e il presidente è sereno. Cioè, è chiaro che se ci sono delle situazioni non risolte, nessuno può essere sereno. E purtroppo però ho la sensazione che queste questioni continuano un po' a vivere sotto la cenere. Non mi sembra di vedere un ambiente... tranquillo, e per essere alla prima giornata è un po' strano,
Ma Nick, scusa, poi sento anche gli altri, magari sempre su questo tema facciamo un giro, visto che avete accennato alla squadra che poi ha deluso maggiormente, no? La prima giornata per la sconfitta. Nick, ma ci sono movimenti di mercato all'orizzonte? Prima diceva Massimo Bonanni, bisogna fare qualcosa. C'è qualcosa in atto oppure no?
Ma io sinceramente il mercato della Lazio non l'ho capito su tante cose, ma non perché non l'ho capito sulle mosse, perché comunque sia svariano molto. Secondo me qualcos'altro faranno, io sono abbastanza convinto, e non lo so, a mezzo al campo sarebbe stato importante avere Ricci, però a 25 milioni di euro non ci si arriva, a meno che non decidano a un certo momento di rilanciare su Berardi, che lo Tito prenda e faccia un pianto e un lamento e decida di fare un grande investimento su Domenico Berardi. Però qualcosa succede ancora.
Massimo Bonanni, però Stefano diceva centrocampo.
Cosa?
Manca qualcosa lì in mezzo.
Alla Lazio?
È questo il problema?
Ma io la penso un po' come Massimo e molto come Nick. Cioè, c'è un nervosismo generalizzato, anche le dichiarazioni di Immobile sono senza filtri a fine partita. Io ho ascoltato le sue dichiarazioni, che è il capitano, il simbolo della Lazio, e ha detto sono un pochino preoccupato. Pochino, molto. È una brutta sconfitta che è in fotocopia di quello dello scorso anno, più o meno, a Lecce.
Sì.
E quindi vai a commettere sempre gli stessi errori che, secondo me, almeno questo è il mio parere, sono dipesi dalla superficialità che ci ha messo questa squadra. Ha buttato al vento una vittoria già acquisita e poi ha detto i nuovi si devono integrare. Insomma, c'è da lavorare. Sarri ha detto così non va, lo Tito ha preso i giocatori, ha speso i soldi, tanti, mai come in passato, cioè, la situazione non è così semplice, Marco, ha ragione Nick.
Io siamo passati, stiamo passando.
Vabbè, ma è la prima giornata, per carità, però
no, ma io non dico a voi,
hai perso male?
Hai perso male con una squadra che nel secondo tempo è stata passiva per tutto il tempo praticamente. Questa è una cosa, per chi vuole fare calcio come lui, è una cosa che è grave, no? Daniele, che dici? Sentire anche Daniele.
Ma guarda, io ho seguito attentamente la Lazio ieri sera, ho disputato un buon primo tempo discreto, niente di più, ha sofferto comunque perché Lecce, soprattutto dalla parte sinistra, creava seri problemi. Poi nel secondo tempo, come ha detto giustamente Sarri, non si è presentato in campo. Allora, la domanda che io mi faccio, ma che faccio soprattutto a chi ha giocato a calcio, quindi Stefano e a Massimo, ma la colpa in questi casi, quando la squadra si squaglia, quando praticamente non si presenta in campo, l'avversario sbuca da tutte le parti, non riescono a tappare i buchi da nessuna parte, la colpa di chi è? Dell'allenatore o dei giocatori che sono in campo?
Anche perché lui ieri a fine gara, vi riporto proprio per essere sempre completi, diciamo, nel citare quello che lui ha detto, a fine gara è stato molto duro con i suoi giocatori, molto duro con i suoi giocatori, e ha detto chiaramente Ecco qui, secondo tempo scadente, abbiamo fatto una fase difensiva ridicola e nonostante i gol sbagliati non meritavamo il vantaggio. Ho visto passività anche dentro la nostra area. Male, male, non è una sconfitta figlia del calo fisico, vedo superficialità.
Ma ha detto una cosa in più secondo me Marco, che è ancora più importante, ha detto... difendevamo in quattro, i quattro difensori, e gli altri sei se ne fregavano praticamente. Questo ha detto, questa è la base più importante.
Massimo Bonanni.
Allora, io credo sempre che gli allenatori come i giocatori non dovrebbero andare a sbandierare ai quattro venti tutte queste problematiche, ma ti chiudi dentro lo spogliatoio, fai un bel calciatone a tutti e poi fuori cerchi di difendere a spada tratta il tuo gruppo. Poi è normale, dentro lo spogliatoio devi dire tutto quello che è. Io anche ho visto attentamente la partita, io ho visto il secondo gol che ha preso la Lazio, Romagnoli passivo al 100%, qua non si tratta di difendere 11, in 4, in 5. Secondo me la Lazio, il presidente ha speso tanto, Però poteva e doveva spendere meglio. Io continuo a ripetere che in mezzo al campo la Lazio è leggera, è troppo leggera. Lo dicevo l'anno scorso quando la Lazio è in difficoltà, Provedella prendeva questa palla, la buttava su, Milinkovic le prendeva tutte, la metteva giù e giocavi 60 metri più avanti. Ora non c'è, devi provare a fare un altro tipo di gioco. Ci vuole molto tempo, i risultati devono arrivare per far trovare anche serenità ai giocatori, ma non è sicuramente una situazione semplice. Ieri il Lecce, nonostante l'1-0 da Lazio, ha giocato, ha creato. Poi ti dico un'altra cosa, se Falcone non fa quella parata, perché è stato un miracolo quello che ha fatto Falcone, e Immobile se fa il 2-0 la partita è finita. Ha fatto il miracolo, ma lì la Lazio si è sgretolata, perché ha fatto gli ultimi 20 minuti, non usciva più da dentro l'area di rigore.
Sì, sì.
Non usciva più, e lì ci ha meritato, ma avrebbe meritato anche il gol nel primo tempo, perché la Lazio ha fatto solamente quel tiro in porta. Poi non mi ricordo nessun'altra occasione. Quindi io sono preoccupato per quello, nel senso che anche se prendi Samardžić, ma Samardžić è un giocatore di qualità, manca quantità, manca fisicità a questa squadra. Rovella è un giocatore di qualità, non è un giocatore fisico. Manca quella fisicità che magari non la ritrovi, perché ripeto, un Milinkovic non lo trovi, però dovevi trovare un altro tipo di giocatore con caratteristiche diverse da quelli che già hai.
Vabbè. Vediamo un po'. Nick, l'ultima e chiudo un po', poi tanto ci ritorniamo su questa questione. Ma Samardžić, com'è la situazione? È un giocatore ancora che può rientrare nei piani della Lazio o meno, oppure siamo lontani?
Beh, insomma, sarebbe un bel colpo, perché comunque è un giocatore che fa la differenza, secondo me, in quel settore del campo. Preso a 25 milioni di euro, ha una grande operazione, perché è un giocatore che a mio avviso può ancora migliorare. L'Udinese farà tutto il possibile per cederlo in questa sessione di mercato, pensava di averla fatta questa sessione con l'Inter, dipende, cioè, sai che cos'è che mi fa pensare, no? Allora, se hanno fatto girare le scatole a Marotta e Ausilio, no? Nel senso, voglio dire, cambiando non le, più che le carte in tavola, cioè, si è inserito un altro procuratore eccetera, immagino la trattativa con Lotito, ecco, voglio dire, tra l'agente e il presidente, come possa diventare, perché insomma, se ci sono state già delle difficoltà, i caratteri poi sono un po' anche diversi. Però chiaramente, ora, a parte la battuta, credo che questa sarebbe una grande operazione per la Lazio. L'Udinese lo vuol dare, questo è evidente, però si devono presentare con 25 milioni di euro, altrimenti se non ti presenti con 25 milioni di euro loro non lo danno via, sotto questa cifra non lo danno via.
Vabbè, saremo un po' a vedere. Sentite, vi faccio sentire anche dall'editoriale di questa mattina, De Paola, su Sarri. Mi dite solo se condividete o meno questa chiave di lettura. Sentite cosa dice il direttore De Paola.
Ma quello che non ha ancora capito Sarri, che è pazzesco, ne ha fatto esperienze sulla propria pelle, perché poi alla fine è onesto, è corretto. Se tu ascolti la disamina che fa durissima a fine partita, è corretta, cioè ha ragione. squadra deconcentrata, non capisco questi cali, però tu sei l'allenatore, dovresti eccetera. Ma quello che non capisce è che lui fornisce sempre degli alibi ai giocatori. È il mercato aperto, è una cosa folle, ha tre trasferte, cioè sono tutti alibi sui quali i giocatori si poggiano. È questo che non capisce Sarri, cioè la partita l'abbiamo persa in albergo e questo il campionato non permette delle soste perché durante la settimana non hai tempo di allenarti, ma sono tutti alibi per i giocatori. E poi si meraviglia che i giocatori in qualche modo si appoggino su questi alibi che lui fornisce, e la partita la Lazio l'ha persa appunto per questa spocchia, per questa presunzione. Ha lasciato da soli i difensori, il resto della squadra praticamente ha cercato di giochicchiare o di gestire qualcosa che non è in grado di gestire, perché l'assenza di Milinkovic si sente e come, e non è stata tamponata, e il solo Immobile lì davanti che dialoga con Luis Alberto è poca roba. Cioè, il Lecce ieri è stato veramente devastante, sì, nel secondo tempo.
È vero.
Allora, gli alibi, Stefano, sei d'accordo? È una questione anche di alibi?
Mi sembra che Paolo abbia colto nel segno in generale, poi si può aggiungere altro. Si può dire anche che la Lazio ha perso lo scorso anno con Milinkovic in campo, esatto, nella stessa maniera. Quindi io adesso voglio dire...
Bravo.
Stiamo attenti, siamo alla prima giornata, è vero, sono d'accordo con Nick, c'è un nervosismo... E c'è questa conduzione totale dell'allenatore, cioè Lotito ha consegnato la Lazio a Sarri, e i calciatori avvertono questo, Marco. È un discorso molto delicato, e la Lazio è obbligata a cambiare il ciclo, a ricambiare tutto quanto. Milinkovic è andato via, Immobile stava per andare via, Luis Alberto fa le bizze, insomma il corpo centrale di questa squadra, che è fortissima, molto competitiva, lo devi cambiare prima o poi. E prima lo fai meglio è una cosa dolorosa, e però uno deve avere il coraggio. Nel frattempo però ci sono due, non è che è spaccato lo spogliatoio, però io Immobile ieri l'ho sentito non distante, però quando gli fanno la domanda ad esempio tecnica, tattica, ma Castellanos insieme a Immobile, insieme a te davanti, impossibile Sarri questa cosa, e se ne va. Cioè non è che media
va dritto,
oppure dice va dritto, chiedetelo all'allenatore, sai queste cose abbastanza
che di solito si fa, no? Esatto. Di solito si fa.
Invece proprio ha risposto, ma figurati, ma quando cambia quello? Mai. E quando cambia quello mai, implica tante cose, secondo me, non soltanto.
Daniele, sei d'accordo con... Cioè è una questione di alibi che vengono creati? Potrebbe anche essere questa, quindi la comunicazione dell'allenatore?
Ma guarda, Sarri è un bravissimo allenatore, secondo me se ha un punto debole è proprio quello della comunicazione. Molte volte in passato ha sbagliato a dire certe cose, la cosa clamorosa che ha citato Paolo De Paolo quando disse che Napoli aveva perso lo scudetto in albergo, no? Vi ricorderete quella volta la partita di Firenze. Queste sono cose che non si devono dire, perché tu sei l'allenatore e allora l'hai perso tu lo scudetto, non è che l'hai perso in albergo perché il giorno prima hanno regalato la partita all'Inter, alla Juventus, scusate. Voglio dire, è una cosa ridicola. Quindi è la cosa peggiore che puoi fare, secondo me, per un giocatore, regalargli gli alibi. È la stessa cosa che fa Mourinho quando dice che è con tutta colpa dell'arbitro, no? Allora i giocatori si sentono legittimati a dire, beh, vabbè, non è colpa nostra, ha sbagliato l'arbitro, e allora chi se ne frega? E no, non va bene, così regali gli alibi. È la cosa peggiore che tu possa fare. Da questo punto di vista, secondo me, Sarri, ripeto, che è un grandissimo, è un eccellente allenatore, però questo è il suo punto debole. E tante volte questo però è un punto debole molto importante.
Bonanni?
No, lui, sono d'accordo insomma con Daniele, ma ne abbiamo sempre parlato lo scorso anno. Lui pecca molto in comunicazione e a volte fa degli autogol clamorosi, no? Però questo nervosismo che c'è effettivamente è qualcosa di preoccupante, perché è vero che sei alla prima giornata di campionato, però ora si gettano le basi per il futuro, ci sono tanti impegni ravvicinati e sono già impegni importanti, non è che dici, sai, sono impegni così, cioè sono punti pesanti, e ripeto, io spero che la Lazio riesca a trovare una quadra il prima possibile, però sono un po' preoccupato, ripeto, ma solo perché insomma il mio pensiero, poi parlo tra virgolette anche un po' da persona che in qualche modo ci tiene, no?
Certo.
Sono un po' preoccupato perché ho visto una squadra nettamente in difficoltà a livello fisico contro un'altra squadra che correva il doppio e aveva un obiettivo che è totalmente diverso dal tuo, e tu non te lo puoi permettere.
Certo.
Puoi permettere.
Nick, il tuo pensiero, però ti aggiungo, così rispondi anche a due amici, perché ti chiedono, dovesse uscire Correa, chi sono i probabili a prendere il suo posto? Michel ti scrive da Cuneo, e inoltre ti chiedono le mosse della Salernitana, cioè se Cabral è l'esterno oppure Bernardeschi può, diciamo, in qualche maniera rientrare nel progetto Salernitana.
Aspetta, la domanda, però ti ho perso
la prima parte della domanda, è quella sempre sul mercato, se dovesse uscire Correa chi potrebbe prendere il suo posto?
Ma allora, se dovesse uscire Correa sicuramente andrebbe a prendere un altro attaccante. Io credo pochissimo, sono sincero, all'ipotesi di un ritorno di Alexis Sanchez, perché sarebbe secondo me quantomeno curioso un giocatore che l'Inter ha cercato di cedere perché aveva uno stipendio pesante, poi ritornare indietro. Però dovranno prendere un giocatore che abbia, diciamo, delle caratteristiche abbastanza simili, non uguali, ecco. Però il problema è che uscire Correa significa darlo al prestito con diritto di riscatto. Vediamo se riescono a trovarlo. Però sicuramente se esce Correa prendono un altro attaccante, questo è poco ma sicuro, questo è vero.
E invece sulla Salernitana?
Ho risposto, per me è Cabral.
Bernardeschi no, scusami, ero perso la risposta.
Okay. Mi sembra abbastanza complicato per la questione dell'ingaggio, questo è un po' il mio pensiero.
Poi, stava la Lazio, Cabral, no? Era quello della Lazio, Nick Cabral.
Che è andato allo Sporting,
sì, è lui.
Sentite, invece torno di nuovo alla giornata di ieri. Il Napoli è sempre davanti? Lo considerate dopo la prima uscita, i primi 90 minuti, è sempre il Napoli da considerare davanti, Stefano?
No, quello che abbiamo detto. Bello questo campionato perché è appassionante, ho visto bene sia la Juve, l'Inter, il Napoli di gestione, non ha perso la testa, è andato sotto.
L'Inter lo ritiene più forte dell'anno scorso, meno forte, uguale?
L'ho vista bene l'Inter, poi magari avremo tempo anche di capire come Inzaghi possa supplire i centimetri persi per via della partenza di Lukaku e Dzeko. Ho visto una cosa interessante nel secondo tempo, ha messo Arnautovic e Mkhitaryan,
sì,
con Barella, Çalhanoğlu e Frattesi dietro, quindi gli incursori, tu puoi arrivare in porta, quello che dicevamo prima della prima giornata relativamente all'Inter, io la penso così, puoi arrivare con l'ampiezza, in verticale, con giocatori rapidi che cambiano il passo, ce n'ha tanti l'Inter. Quindi
Garbo?
Ci puoi arrivare tranquillamente in porta.
Allora, al netto delle due sorprese che avevamo previsto venerdì e che ci sono puntualmente state, Roma, Salernitana e Lecce-Lazio, perché la prima giornata succede sempre che ci siano delle sorprese, e devo dire che il Napoli ovviamente ha bisogno di conferme contro avversari più impegnativi, insomma, onestamente Frosinone non era proponibile. È chiaro che aver superato comunque indenne questo ostacolo dopo essere passati in svantaggio con un rigorino e senza Kvaratskhelia è sintomo comunque di una squadra che sta in salute. Mi sembra però che la cosa più importante della prima giornata sia stato il cambio di mentalità e di passo della Juventus, che mi è sembrata improvvisamente una squadra che vuole proporre calcio, cosa che aveva fatto raramente lo scorso anno. Ora bisogna vedere, bisogna capire se è un fatto episodico o se invece è un cambio di mentalità anche dell'allenatore, visto che ha ricevuto tante critiche lo scorso anno. Lo scopriremo nelle prossime giornate.
Bonanni?
Secondo me Inter e Napoli insomma se la giocheranno, però per me sono le due più forti. Poi sicuramente la Juve è una squadra importante, però parte sotto, per me. Quello che ho detto venerdì rimane.
Ok, quindi tu dici Juve sotto a Inter e Napoli.
Per me sì, ad oggi ti dico sì. Però nel calcio può... Insomma, le cose cambiano. Il lavoro paga, è giusto. Sono contento che... Insomma, che Chiesa abbia detto bisogna andare a prenderli alti. Insomma, mi si chiedeva credo un po' questo ad Allegri, no?
Sì.
E quindi sono contento che siano riusciti ad avere questo atteggiamento. E mo dico una cosa: il direttore si deve toccare, insomma, deve toccare ferro. La Fiorentina bene, Fiorentina
sì.
Molto bene,
però molto male il Genoa.
Però la Fiorentina molto bene.
Sì.
Se ha fatto molto male il Genoa è anche perché la Fiorentina ha fatto molto bene, però.
Sì.
Avevamo previsto tanti gol.
Arthur, l'avete visto, ragazzi?
Io ero curioso di
di vedere Girardino. Mi è dispiaciuto un po', però insomma molto bene la Fiorentina.
E domenica prossima c'è Lazio-Genoa. No, così la metto lì così.
Con tanto, Bonanni disperato. Sì, poi.
Con Bonanni che, no,
i 20 secondi di Bonanni il prossimo lunedì saranno.
Ceccarini ti ha chiamato in causa. Poi non so se tu sei d'accordo. Inter
una rondine non fa primavera, ragazzi. Voglio dire, bisogna essere anche obiettivi. Perché questa squadra ha giocato contro un Genoa che secondo me era abbastanza in tono dimesso. Io non voglio sempre, diciamo così, mettere il dito nella piaga, però non voglio nemmeno esaltare la Fiorentina troppo, perché ci sono delle altre partite nelle quali io voglio vedere i passi in avanti. Certamente Arthur per questa squadra è un top level, cioè non c'entra nulla qualitativamente con il resto del centrocampo della Fiorentina. Cioè Arthur, se sta così, è un giocatore da big. Però io vi vorrei rilanciare un tema per la seconda parte, diciamo, di questa ora. E sono le dichiarazioni di Federico Chiesa su Magnanelli.
Ce l'abbiamo, infatti ci andiamo tra pochissimo. Dimmi la tua, dai.
Con tutto il rispetto, io Magnanelli me lo ricordo bene, al Sassuolo, eccetera. Però che Chiesa dica quelle cose lì mi ha lasciato un attimo quantomeno sorpreso. Ecco.
Serviva Magnanelli, insomma.
Cioè, sorpreso perché? Dimmi il perché.
No, sorpreso che, cioè, voglio dire, ora Magnanelli è sicuramente molto preparato, eccetera, però non lo so, mi è sembrata proprio una cosa così
fuori luogo.
Ma non lo so, non mi sembrava proprio pertinentissima, cioè come se Allegri non fosse, cioè avesse bisogno di Magnanelli per fare un calcio più moderno. Cioè io l'ho letta un po'
poco
così.
Carina questo.
Magari secondo me Allegri è da una strapazza.
Forse non gli è venuta
ma
bene.
Ma anche le
sostanze,
Nick, anche le sostanze di Chiesa e Vlahovic, insomma, parlano più di, no?
No, dico, diciamo, nel volere elogiare Magnanelli, forse siamo andati un po' lunghi, ecco, questo volevo dire.
Vabbè, vediamo un po', Nick, al volo, Pavard arriva?
Secondo me sì, perché per il semplice motivo che in questo momento hanno l'accordo il Bayern Monaco e l'Inter, ma devono trovare un'alternativa. E quindi tra i club c'è un grande rapporto, per cui l'Inter può ancora un po' aspettare per il Bayern Monaco trovi un altro giocatore. E quindi in base a questo, però in linea di massimo sono già d'accordo. Vi lascio perché mi sta chiamando Radio Firenze Viola.
Ciao,
ragazzi.
Nick, abbraccio al direttore Nicolò Ceccarini.
Buon lavoro a tutti.
Grazie, ciao, Nick. Vai. Allora, ci fermiamo. Io ringrazio Daniele Garbo per essere stato con noi oggi. Daniele, un abbraccio,
ciao, Daniele.
Come sempre. Grazie.
Ciao, Marco. Ciao, Stefano.
Grazie anche a Massimo Bonanni. Massimo, ci sentiamo nei prossimi giorni. Un abbraccio anche a te.
Buon pomeriggio.
Grazie
ciao,
ancora.
Ciao.
Facciamo un break e torniamo sempre qui a Maracanã nel pomeriggio di Tiembo Radio. Tra poco.